Allora, da una parte vorrei dirvi un sacco di cose, anche se poi io me le riscrivo sempre per capire cosa che devo dire. Si può partire per giocare un po', per rendere anche tutto più semplice, no, così per introdurre in maniera forte. A parte che pregare fa male, no? Mi ricordo di quel monaco nel deserto, che a un certo punto ha incontrato un leone e ha detto: Signore, ispira a questo leone dei sentimenti cristiani. C'è qualcuno che sta alzando, sono io. No, sento che è aumentato. Senti. Allora, lavoriamo per voi. Allora, il monaco dice: Signore, ispira a questo leone dei sentimenti cristiani. Dopo un po' il leone si siede, fa segno di croce e dice: Signore, ti ringrazio del cibo che mandate. Quindi bisogna stare sempre molto attenti a pregare. No. E quest'anno all'esame è venuto uno studente che era tutto preparato, molto preparato. Allora arriva, la prima domanda è stata: mi racconti una barzelletta? È rimasto scioccato. Come una barzelletta? Una barzelletta? Beh, almeno ora fammi una barzelletta teologica. Allora gli ho detto: ti ricordi che Gesù a un certo punto ha detto: chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra? Dice: sì, quando c'era. Sì, ma dopo sai cosa è successo? A un certo punto gli arriva davvero una pietra a Gesù Cristo, guarda meglio e dice: ti avevo detto di stare a casa. Ma mi faceva l'impressione che questo studente, che era tutto lì, non riusciva a sciogliersi, no? Doveva... Va bene, adesso ti facciamo una domanda, però basta. Mi dà fastidio l'aria, se mi chiudi o mi sposto io più indietro. Una domanda che ci possiamo fare, diverse domande, una per esempio che gli antichi avevano: Gesù Cristo ha mangiato il pane che ha consacrato? Usiamo questo linguaggio. E ha bevuto? Cristo ha mangiato se stesso? Cristo ha mangiato se stesso? Rimbocco un po', sì. Cristo ha mangiato se stesso, ha detto: questo è il mio corpo e il mio sangue, l'ha bevuto. Mai fatta questa domanda voi? Un'altra domanda molto bella: Maria avrà fatto la comunione? Maria, mai fatta questa domanda voi? Allora è stupido anche lui. È molto interessante farsi delle domande. San Basilio amava molto la frase, mi pare, del libro del Siracido, della Sapienza: poni delle domande, perché chi pone la domanda ha già l'orizzonte della risposta. Le domande non per dove devo andare, ma chi pone la domanda ha già visto tante cose. Vabbè. Allora, sul fatto che Cristo ha mangiato o no l'Eucaristia, la domanda se la sono fatta in diversi, e ci sono stati diversi tipi di risposte. Per esempio, Origene diceva: l'unico che era degno di mangiare il santo dei santi poteva essere solo il santo, quindi l'unico che poteva completare il gesto era Gesù Cristo. Quindi era un problema di dignità della cosa. Poi per molto tempo è ritornato in Geremias, poi negli ultimi tempi, questo esegeta protestante, poi ripreso anche da Baltasar, che parla del digiuno eucaristico, che Cristo non avrebbe mangiato perché voleva come astenersi da questa cosa. partendo da una frase di Luca: avrei desiderato ardentemente mangiare questa cosa, così se oggi questo viene rifiutata, perché è sbagliata la lettura anche grammaticale della frase. Avrei desiderato mangiare questa cena, non è un desiderio frustrato, ma è un desiderio di una grande intimità. Giraldo, quello che
il
liturgista che scrittore conoscete, lui a un certo punto dice, lega un po' anche Baltasar, che bere il calice poteva essere un gesto simbolico. Allontana da me questo calice, però se non è possibile lo bevo. Quindi loro danno al fatto di Cristo di mangiare e bere il gesto simbolico di dire vivo il mio destino fino in fondo. A me personalmente piace di più pensare che Cristo non ha né mangiato né bevuto per essere totale dono, totale offerta. Non ha tenuto nulla per sé, quindi si è posto come dono totale, quindi si è proprio gettato. E quindi se istintivamente penso che non ha mangiato e non bevuto, non per altro che per far capire che lui voleva essere il dono perfetto, totale, non ha tenuto esattamente nulla per sé. Ecco, però su questo ognuno poi può muoversi come vuole, però questa è una domanda. Su Maria, magari ci ritorneremo, e la domanda sarà scomposta, perché è una domanda molto forte se voi la prendete, ma Maria ha mangiato suo figlio, dipende come uno la fa domanda, ma anche nello stesso tempo, una bellissima domanda, cosa avrà provato Maria davanti all'Eucaristia? È una bellissima domanda, che sarà dire di no? Per me è stupefacente. Cioè, se prendiamo sul serio l'Eucaristia, no? Che quel pane diventa il corpo di Cristo, il sangue di Cristo, Maria davanti a questo mistero, cos'è che avrà provato? Datemi una risposta, provate. Ok, lasciamo in sospeso cosa dice Sant'Efraimo, e così voi avete modo di ripensare alle cose. Ci pensi? Così ti distrai tutta la lezione. Allora, è una bellissima domanda, secondo me, proprio bella. Bene, adesso ritorniamo su delle cose un po' più tecniche. Non so quanto tempo noi avremo, mi sono fatto gli stessi. Non so cos'è più importante per voi.
Chiedi la bocca allo Spirito e poi
dire. Ma lui non sempre ascolta. Vi ricordate, no, che il Padre decide di... No, la Trinità si sono stancati di andare a fare un giro turistico. No? Il Padre vuole andare in Australia perché non ha mai visto le isole coralline. Gesù Cristo vuole andare al Polo Nord perché gli piacerebbe vedere il ghiaccio. Lo Spirito Santo dice vuole andare in Vaticano perché non l'ho mai visto. Era per consolare. Queste baserette sono le mie, più di quanto non sembra. Ok. Allora, la cosa importante di chiedersi, la domanda di ieri sera, no? Per me è veramente molto forte, più ci penso più mi sconvolge, più passa gli anni più mi sconvolge. Cioè, come ha fatto Cristo a scegliere il pane mio, invece dell'agnello o di altre cose? Veramente è cambiata la storia, è finito il sacerdozio. Provate a pensare che uno chiude col sacerdozio del Vecchio Testamento per sempre. È una rottura durissima. Quelli che erano sacerdoti non sono più. C'è stato un gruppo di sacerdoti, non degli altri degli apostoli, c'è scritto che sono arrivati alla fede, ma finisce il sacerdozio di casta, di tribù, di tutto. E quindi bisogna avere il coraggio di dire che Cristo non era sacerdote. No, la lettera agli ebrei, non trovo neanche il libro, la lettera agli ebrei, dice come tutti dicono, no? Che la lettera agli ebrei dice che Cristo era sacerdote. In realtà la lettera agli ebrei è l'unico testo che dice che Cristo non era sacerdote. E poi magari i testi li vediamo, comunque capitolo 7 e capitolo 8. Quindi che Gesù non appartiene alla tribù di Levi, ma alla tribù di Giuda. E su questo, sul sacerdozio, non dice nulla. L'altro passo detto agli ebrei dice che se Cristo fosse sulla terra non sarebbe neppure sacerdote. Quindi Cristo non è mai entrato nel Tempio a esercitare come sacerdote. Io sono contento di questi ultimi miei anni di ricerca perché ho trovato un'unità molto molto forte che mi spiega persino meglio tutte le cose di Qumran, dei sacerdoti, eccetera. Perché pensate che in Qumran, negli ultimi tempi, un po' partire da Zaccaria, un po' Geremia, veniva immaginato un'unica figura che riuscisse a tenere insieme la figura del re Davide e del sommo sacerdote. E a poco, anche dentro le storie di Qumran, si profetizza che verrà fuori una nuova figura che assomma in sé e il potere legale e il potere sacerdotale. Quindi pensate, è molto interessante, se si viene a sapere, Cristo si presenta come figlio di Davide, quando entra anche a Gerusalemme, Osanna figlio di Davide, lui si presenta come il re che però ha anche un potere sacerdotale. Necessariamente i sommi sacerdoti dovevano eliminarlo, il potere doveva eliminarlo e tutti gli altri dovevano eliminarlo, perché diventava il rivale più immediato. E quindi secondo me è molto interessante andare a rivedere queste cose, che mi pare molto forte. Quindi Cristo chiude, io sono impressionato di questa cosa, cioè nel giro di un gesto banale, così, quasi, no, davvero, di nonchalance assoluta, Cristo chiude col Tempio, chiude col sacerdozio israelitico per sempre. E se andate a rileggere meglio la Didache potrebbe essere un testo scritto addirittura prima dei Vangeli, almeno una parte, e si vede bene che c'è una tensione tra i sacerdoti di Israele del Vecchio Testamento e le nuove figure che vengono fuori. Quindi immaginate, sono sempre appassionato di andare a vedere ma cosa è successo da quando Cristo muore, in quei 30-40 anni, cosa è successo? Perché lì deve essere accaduto qualcosa di rivoluzionario. Ecco. Quindi Cristo allora fa qualche cosa di veramente sorprendente. E cosa fa lui quella sera? In fondo si inserisce dentro la cena pasquale. A noi non importa se è la cena pasquale, io non ci credo che è la cena pasquale. Però ormai ogni cena festiva aveva una connotazione pasquale molto forte. E la grande scoperta di Pouillet e di Masturia, la Birka Amazon, cioè hanno trovato dei testi, diciamo così, spesso mi dico, la domenica noi si mangia sempre bene, no? Più o meno, c'era il senso della festa. Oggi quasi tutti i pranzi sono dei pranzi ricchi. Allora, lì uguale, la cena aveva sempre una connotazione pasquale, quando era una cena di festa, di intimità, di voluta, quindi il carattere pasquale è dentro un certo tipo di cena. Ecco, cosa fa Gesù Cristo qui dentro? Fa due cose molto strane. Una, quella che chiamano le parole interpretative. In fondo non era previsto nel canovaccio che avevano, non era previsto quelle parole lì, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Quindi lì intanto c'è un inserimento di parole che uno non avrebbe mai sospettato. Poi c'è una cosa che Cristo fa, Giraldo dice in una nota piccolissima che solo una volta una persona ha offerto il proprio calice, ma altrimenti, come dico sempre, che si apre la bottiglia dello spumante proverso in bicchiere di tutti. Quella sera Gesù Cristo fa passare il proprio calice e all'interno del rituale questa è una cosa sorprendente. C'è un unico caso registrato da Giraldo. Quindi è molto interessante che Cristo fa una cosa non prevista. Quindi passando il proprio calice Cristo dà la propria intimità, se non altro. Lo proviamo tutti ancora oggi, no? Bere nel bicchiere dell'altro, se lo conosci sì, ma se no, no, no. Ancora oggi nei gruppi, quando si fa, ognuno mette il nome nel bicchiere di plastica per non bere l'altro, se non sai chi ha bevuto lo butti via. Quindi Cristo quella sera fa un gesto che a me sembra veramente molto forte. Ecco. Quindi allora, cosa ha fatto Gesù Cristo di nuovo? Ha unito, e qui secondo me, per ristare le cose di ieri sera della tradizione, Cristo non ha fatto un atto magico, ha detto, questo è il mio corpo, va bene, ma lo ha detto su quel tipo di pane lì che lui fa passare. E quindi non ha solo fatto abracadabra, cioè non so come dire, la parola di Cristo, questo è il mio corpo, viene detto in contemporanea al gesto dello spezzare, del dare, del passare, dell'essere mangiato, dell'essere passato tra gli apostoli. Quindi comprende anche l'azione che viene compiuta attraverso il pane. Questo che mi pare molto grosso. E lo spezzare non significa destinarsi alla morte, continuo a dirlo, perché la croce è già dentro il pane. Indica invece questo suo donarsi totalmente. Questo mi pare che sia veramente importante. Quindi è una parola detta non a livello magico di formula abracadabra, ma è detta per interpretare esattamente tutto quello che sta accadendo. E la stessa cosa vale per il calice. Ecco. Adesso, se volete, sono sempre credo che sia importante capire cos'è che veramente Gesù Cristo ha detto. Ora, da una parte, non so se queste cose interessano, però per me sono state molto importanti. Se voi guardate il Vangelo di Matteo, c'è scritto che prese il pane, detta la benedizione, benedizione. Prende il calice, c'è scritto, avendo reso grazie. Poi, negli altri tutti i testi, Marco, Luca e Corinti, la parola benedire non c'è più. Quindi è strano che anche Marsili e altri hanno continuato a tenere la parola eulogia, benedire, che è legata alla famosa berakà, la benedizione giudaica, la parola benedire. Poi strano, questa parola cade, non c'è più. E viene usata la parola eucaristia, che in ebraico è todà, che è una cosa molto specifica, molto precisa. Quindi allora è interessante che o i primi cristiani o Gesù Cristo, non so lì cosa è successo, però hanno capito che la parola benedizione non esprime più quello che ha fatto Gesù Cristo. E questo secondo me è importante. Forse adesso vi faccio faticare, è una cosa un po' tecnica, però a me pare che sia molto importante. Perché mi sono chiesto anch'io, ma com'è nata la messa? Com'è nata la messa? A parte la parola messa, com'è nata la messa? Com'è nata?
In memoria.
Com'è?
In memoria di quello che ho fatto.
Non si sa, perché in Matteo in memoria non c'è, in Marco in memoria non c'è. In Luca c'è una volta sola, nei Corinti due volte.
Ma secondo me la messa, cioè la mia idea, riprende un po' le cerimonie ebraiche, cioè nel senso che anche le cerimonie ebraiche, se fa, si diceva la parola di Dio, poi c'era l'offerta e c'era la benedizione del mondo. La messa riprende un po' lo schema.
Ah, potrebbe essere. Però sì, ha ripreso sicuramente da una tradizione ebraica, è quasi inevitabile.
Anche l'offerta, dice ci facciamo l'offerta con l'agnello, faccia
sì, sì, ma la struttura della messa, com'è nata? E questo, a parte la parola messa, che lo si potrebbe lasciare perdere prima o poi, o no? No, messa in scena, messa in cinta, messa in opera, messa in mostra, messa in tiro. Che cos'è sta messa? Quindi sarebbe boh. È bestiale, no? Perché poi aver prodotto ite, missa est, con la messa è finita, proprio è una cosa strepitosa che solo qualche imbecille poteva fare. Sì, 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 ma è proprio di chi non ha capito. È proprio di chi è bestiale, va così.
Dove viene questa parola, non esattamente?
viene da una domanda che vuoi chiederisca agli altri o tu la sai? No, era sottinteso in latino la parola res, missa est, vi è affidata, vi è consegnata. Quindi era, alla fine della messa dicevano, questa realtà che abbiamo celebrato, questa adesso vi è consegnata, ite missa est, vi è affidata. Quindi adesso andate e portate la vivetta da fuori, era molto interessante. Potevano benissimo dire, questa Eucaristia celebrata adesso vi viene consegnata, andata e portatela fuori. Già, ha tutto un altro significato. Allora, nell'Antico Testamento, per me l'Eberacò, la benedizione, è come gloria al Padre, o come l'ejaculatoria, non lo so. Gloria al Padre, noi lo mettiamo dappertutto, anche alla fine dei Salmi. E qualcuno alla fine finisce per pensare che nei Salmi terminano tutti con il gloria, ma non è vero. Sì. Ma è un'aggiunta cristiana. Quindi le benedizioni, io le ho lette perché mi piaceva capire, sono delle nostre giaculatorie, ed erano anche bellissime. Ti svegliavi, dicevi, Signore, ti benedico perché no, mi hai dato la luce del mattino agli 8 per vederla, e così via. Vi ricordate, anche nelle lettere di Paolo, ogni volta che nominava Dio, diceva benedetto egli sia, e poi continuava. Anche Gesù Cristo usa spesso la parola benedire. Padre, ti benedico, perché nascoste queste cose, le dette. Ricordate anche prima di Lazzaro. Quindi la benedizione era un po' una specie di ritornello continuo che accompagnava la lode di Dio ogni volta che tu nominavi Dio. Poi a un certo punto, però, c'è un'altra cosa, questa qui che si chiama la Todà. La Todà. Eucaristia si dice Todà. È Todà con l'H finale. Todà. Ed è molto interessante perché c'è una struttura molto precisa. Allora, la struttura principale del Vecchio Testamento, adesso ci ritorniamo, è l'alleanza. L'alleanza vuol dire che i due più o meno si mettono d'accordo a certe condizioni, certe clausole. Se tu non rispetti le clausole, l'alleanza si rompe. A questo punto è quasi impossibile che l'uomo rimanga fedele a Dio. È così per Israele, non è mai stato fedele. Vedo che non lo vogliono ammettere, ma mi pare una resistenza inutile da parte degli ebrei. Neppure Mosè entra nella terra promessa. Abramo ha barato anche lui, vi ricordate, con la moglie che l'ha presentata come se fosse la sorella, col faraone. Ed è un peccato grave. Nonostante tutto, anche nel Vecchio Testamento, anche le figure più sante, però hanno avuto dei loro limiti. Quindi, diciamo così, un'alleanza perfetta dalla parte dell'uomo, in fondo, non c'è mai stata. Allora l'uomo si trova male davanti a Dio. Però l'ebreo è molto furbo. Ha capito che bisogna essere furbi con Dio per fregarlo, altrimenti non lo freghi mai. Allora cosa fa l'ebreo? L'ebreo dice, io ho sbagliato, è vero, lo confesso, dico i miei peccati, ma io confesso molto di più la tua gloria. E qui deriva la confessione di Sant'Agostino, che non è vado a dire i miei peccati. Quindi io confesso il mio peccato, ma confesso e riconosco molto di più la tua gloria. Cosa faccio però quando parlo con Dio? Gli dico, oh Dio, tu però hai detto, due punti, aperti virgolette, vi darò tanti figli come la sabbia del mare e le stelle del cielo, chiuse virgolette. E allora, se tu ci distruggi, che figura fai davanti a tutti? Quindi, sii fedele almeno alle cose che tu hai detto. Quindi, l'ebreo sa che non può fare forza su di sé, però può fare forza sulla parola esplicita detta da Dio. Quindi ogni volta che prega cita delle parole precise di Dio E gli dice, siccome tu hai detto questo, allora per favore fa questo, questo e questo. Questa è la Todà. La Todà è una preghiera che riconosce il peccato, riconosce la lode di Dio, cita sempre una frase precisa di Dio e da lì continua a pregare. Alcuni chiamano, come Giraud e altri, questa citazione lo chiama embolismo, ciò che sta dentro. A questo punto la struttura della Todà rimane, invece delle parole di Dio, viene ricordata la parola principale di Gesù Cristo nell'ultima cena. Tant'è vero che dopo la consacrazione si comincia a dire, allora, per favore, noi ti preghiamo per questo, per questo, per questo, per questo, per questo, e facci trovare in paradiso, facci entrare nella Gerusalemme. E quindi la struttura fondamentale della liturgia eucaristica è proprio la liturgia della Todà, che viene battezzata in nome di Cristo, quindi trasformata, e diventa così la struttura portante dell'Eucaristia, diventa molto bello. Quindi hanno intuito che la benedizione, posso dire gloria al Padre all'inizio, gloria al Padre alla fine, ma la struttura portante dell'Eucaristia, della liturgia nostra, è proprio la Todà. A me pare bellissimo. Se ci ripensate è un po' tecnico se volete, però è veramente geniale. Quindi ogni volta noi rinnoviamo l'alleanza a partire dal cuore dell'alleanza centrale, che è quella di Gesù Cristo. E che adesso lui ha fatto alleanza su se stesso però. Quindi non ha più offerto vittime così, ma ha offerto esattamente se stesso. Per cui è troppo poco per te fare alleanza, io ti ho costituito alleanza. Quindi Cristo è l'alleanza in persona. E questo che noi abbiamo un po' per, capisci? A me mi va tutta la tradizione, ma non si poteva ridurre l'Eucaristia a meno di questo mistero di così grande. Diventato un atto di devozione. Aver trasformato l'Eucaristia in un atto di devozione è veramente drammatico. Veramente drammatico. Quando sono arrivato a Firenze, c'è stata una parrocchia. A parte sempre, c'è stata una parrocchia dove il parroco portava la comunione ai malati. È stato male, quel periodo sono andato io. Il malato dava sempre i soldi per la comunione, tipo 10.000 lire. Io mi sono sentito umiliato, se avevo buttato i soldi per terra e sono fuggito. Perché è proprio la sensazione che vai a vendere l'ostia consacrata. Non ci si rende mica conto. Ho sempre detto no di sicuro, e si deve portare la comunione senza prendere mai 5 lire. Chi vuole viene in chiesa, o ho sempre detto in un'altra chiesa, non importa, perché devi contribuire alle necessità della chiesa, ma non legare più così. Anche fare la comunione per i demoni, per i morti, tutto è diventato un atto di devozione, e questo non va bene, perché è un mistero molto più grande. Quindi allora si fa questa alleanza ed è di nuovo, facciamo finta che sia vero, diventa di una intimità incredibile con Dio. Quindi quando noi facciamo alleanza, va bene, in realtà noi entriamo in comunione con Dio, che è molto di più di prendere una pasticca effervescente, un Audin che ti faccia andare avanti e sbarcare la tua giornata. Che tu stia bene nel tuo rapporto amoroso con il tuo uomo, con la tua donna, ok, grazie a Dio, ma se tu la avvicini perché dopo stai bene, è un po' strumentale. Se alla fine io cerco il rapporto con te solo perché sto bene io, c'è qualcosa che non funziona. Deve essere quasi sempre una conseguenza inaspettata, non cercata. E quindi non sempre una sorpresa, deve essere. Va bene, poi, ma visto che ci sono, ci si potrebbe chiedere, visto che forse lo collego meglio così, che parola Gesù Cristo avrà usato per il pane? Cosa avrà detto? Questo è il mio corpo, cosa che avrà detto? interessante andare a studiare, molto bello. E da una parte parlo ormai sicuro che Cristo non ha usato la copula e, perché se parlavi in ebraico, ma questo è il mio corpo, questo è, non c'è. Quindi grande discussione del Medioevo, con Lutero, eccetera. Ma il bello è che se non c'è la copula e il significato diventa ancora molto più forte, perché non gli ha detto aramaico, questo è il mio corpo, è ancora, se volete, molto più forte, perché c'è una specie di medesimazione della cosa, senza necessariamente la copola che unisce. Allora, hanno cercato di riguardare delle retroversioni. Allora, sembra che non ha usato carne, non ha usato corpo, né sax, né soma, corpo, anche se Cristo nel capitolo 6 dice c'è mangiata la mia carne, c'è sax, pare che Cristo non ha usato queste cose. Giraldo ha fatto delle analisi dei testi liturgici di quell'epoca lì, ed è molto interessante che risulta che ha sempre usato la parola pagrà, 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 P-A-G-R-A. È come il numero del cellulare di Dio, non so, conoscete il cellulare di Dio? Risponde sempre di solito. Conosci il cellulare di Dio? No? Il cellulare di Dio, non lo conosci? È grave. Sei uno, sei tre. Sei uno, sei tre. Sei uno, sei tre. Se voi fate sei uno, sei tre, risponde sempre. Beh, non sapete neanche le cose più elementari, come capirete le cose più alte che non riuscirete, sei uno, sei tre. Sì, ti risponde, prova. Sì, prova, ti metti lì, dici sei uno, sei tre.
Quando ci parlo, mi sento più sereno.
Vedi, allora, quando si comunica sempre. Io ho ospitato adesso sotto lì una famiglia di musulmani, il povero. Allora lui dice sempre Allah, Allah. Io dico ascolta, lui dice sempre Allah, Allah. Ma di qualche volta qua, qua, qua. Allora, lui si è messo a ridere, fortunatamente. Allora, ci chiediamo quale sarà la parola che Gesù ha usato, e pare che sia pagrà. Molto interessante, perché c'è una domanda che è molto bella. Appena uno è morto, quella cosa che rimane lì, come si chiama? Non è cadavere, non è neanche la salma, perché ancora è caldo, è già morto. Però strano, non è diventato né un cadavere né una salma. Noi ancora il termine per quella situazione lì nelle lingue indo-europee non c'è. È interessantissimo. È molto interessante. E pare che invece pagrà voglia dire proprio lo stato in cui si trova uno appena è morto, no? E che però è ancora lì. Io provo a chiedere, per far capire queste cose, chiedo ai bambini di catechismo. Voi mangiate la carne? Voi mangiate la carne? Le bistecche? Voi la mangiate? Sì. Ma è di un animale morto? Sì. Quindi voi mangiate un morto?
Oddio.
Oltretutto, se questo fosse morto sul serio e la carne fosse andata male, se fosse iniziato il processo di putrefazione, tu non la mangi. Ora tu non mangi un morto. Cosa mangi? Se volete fare carne fresca, che deve essere viva però, perché altrimenti se non fosse viva... Molto interessante. Sì, è vero. Bon, perché spesso noi non ci pensiamo, ma in realtà poi è esattamente quello che sto cercando di dirvi. Cioè il bambino capisce su. Tu mangi un morto, ma in realtà non è morto, perché se mangi è per poter avere la vita dell'altro. Se fosse morto del tutto, fosse già decomposto, tu non lo mangeresti, lo butteresti via. Come anche non si mangia mai un animale morto. Se ti fregano, sono cavoli loro, ma tu non mangeresti mai un animale morto. Anche se muore da solo, non lo mangi. Io ricordo ancora con il nonno, quando è morto, mi ricordo una vitella, siccome tu non sai di cosa è morto, non si prende né sangue né niente, si scavava una buca e chiuso. Quindi interessante, quindi allora, Pagra è molto interessante, esprime questa situazione di una realtà che sta per morire, non è totalmente diventata cadavere, è in quella posizione lì. Per cui, per esempio, si potrebbe tradurre questo Pagra, e questo è il corpo mio che sta perdendo la vita perché vuole passare la vita a voi, che così potete diventare quello che io vi sto dicendo. E uso spesso questo passaggio in modo che diventi chiaro, così voi mangiate il mio corpo diventante corporazione mia, e per aiutare a fare capire. Cioè, io vi sto dando un corpo che sta perdendo la vita, perché questa vita passi a voi, e così anche voi però diventiate corporazione. Quindi proprio tramite il mio corpo succede il fenomeno della corporazione, per cui tu diventi corpo con lui, ma diventate anche voi corporazione fra di voi, il mio corpo. Gioco spesso sulla parola corpo, corporazione, per dire diventi una cosa solo con lui, ma diventiamo anche corpo fra di noi. E diventiamo davvero quello che riceviamo. Ecco, non lo so, facciamo finta che questo sia vero, anche proprio fisicamente, come l'ho pensato a Cabasini e Darsi e altri, cosa potrebbe accadere? Provate a pensarci, anche solo basterebbe pensare, io capisco lo scandalo degli altri, che i cristiani sono degli antropofagi, eccetera, eccetera, non che tu mangi il corpo di qualcuno. In realtà è vero in maniera simbolica, reale, però è vero. Provate allora a pensare cosa accade che io davvero mi immedesimo, o io immedesimo in me il corpo di Cristo, ma anche fra di noi diventiamo corpo suo. È la famosa omelia di Sant'Agostino, che in fondo però riprende tutta la patristica greca. Quando voi dite, quando il sacerdote vi dice il corpo di Cristo, voi dite amen. Voi non dite amen solo alla presenza del corpo nel pane, ma anche alla presenza del corpo di Cristo che si forma tra voi, che lo riceverete. Quindi tutte le volte che io dico amen, non dico di sì al corpo nel pane, ma dico di sì anche al corpo che si crea fra di noi. E perché noi non ci crediamo, io sono convinto ormai nella mia testa, la Chiesa di oggi non crede a Gesù Cristo. Cristo è un pretesto, molto evidente che Cristo è un pretesto. Si ripete sempre questa storia, anche in Florence, eccetera, eccetera. Noi viviamo questa realtà della messa, poi però una volta usciti non è questo il criterio né il contenuto della nostra vita.
Su questa parola forte, se ci puoi, solo due minuti, perché stiamo scivolando verso un deismo senza accorgerci. Anche sì, sì. Chi sta dentro la Chiesa, impegnato nella carità. Allora, sì, sì. Detto da te così, come due minuti, solo riprendi una parentesi, due minuti, cioè, poi riprendi.
Sì, sì, no, ma cioè, lo sento dentro di me. Cioè, c'è una. La filantropia, il fare il bene per gli altri, è demoniaco. Molto chiaro. In tutto Dostoevskij. Capivano benissimo, è la tipica spiritualità orientale, no? E cita la famosa frase di Gesù Cristo, e si fanno chiamare anche filantropi, i capi delle nazioni, no? Fanno delle nazioni, si fanno chiamare anche filantropi, ma in realtà li schiavizzano. Quindi c'è un tipo di filantropia, il grande inquisitore è il filantropo per eccellenza, è anche ascetico. È necessario pensare, ruini, per dire male di qualcuno, potrebbe essere il tipico uomo ascetico, tutto preciso, che però con Cristo non ha niente a che fare. quando lui mi ha chiamato a fare una settimana di aggiornamento al clero di Roma, io ho chiesto se potevo parlare esplicitamente, lui mi ha detto di sì. E gli ho detto, a me sembra che le scelte che lei ha fatto in questi 20 anni non sono scelte evangeliche, ma sono scelte di potere strumentale. La cosa che mi ha sorpreso, non ha reagito. Io a tavola, mi ha messo davanti a lui a tavola, a un certo punto mi ha chiesto, ma lei è sempre così sincero e immediato? Io mi ricordo che sono quelle cose che non pensi, gli ho detto dopo un po', ma guardi, io cerco la verità, dovunque c'è un barlume di verità, la inseguo. E lì è finito. Però per dire che io sono convinto che scelte sono state queste proposte da lui, non sono scelte evangeliche, erano tutte scelte strategiche, il divorzio, la religione a scuola, tutte queste scelte qui, no? Persino le lettere che ho visto di scrivere, di votare per Berlusconi in quel primo periodo, è terrificante secondo me, che non aspettava lui farlo. E aveva invitato alle scuole del vicariato di Roma, forse anche gli altri, di votare Berlusconi. A me non interessa di dare il giudizio, no? Spero che ci capiamo tra di noi. Però voglio dire, si può impostare una vita di, per esempio, la liturgia, adesso io so che sono duro su queste cose, però un certo tipo di liturgia è una grande passerella. Non intercetta su di sé, non ti fa più capire il mistero. Non è più come in Papa Giovanni il decoro non intercettava su di sé, lo si sentiva, lui anche ai diari parlava spesso, no? Del decoro della Chiesa. Oggi mi dà l'idea, io sapete che ho studiato a Roma, ho fatto scuola a Roma, non avevo mai visto che c'era lo showroom degli abiti ecclesiastici. Per caso un giorno faccio un giro diverso, vedo questo negozio con dei miei studenti davanti alla vetrina, il giorno dopo, naturalmente immaginate, no? Mi sono incazzato alla grande. E mi pare terribile che sia permesso di tenere una sala di showroom per gli abiti religiosi. Terrificante, veramente terrificante. Perché in fondo instighi il modello della carriera, il manichino nero con tutto. Non va bene, non va bene. Chi di noi, io ringrazio di queste cose qui di quando ero piccolo, se diventavi vescovo non era un privilegio tuo personale, era la festa di una comunità, di un popolo, c'era sempre qualcuno che ti cuciva l'abito, perché era una festa di tutti, entrare e comprare in negozio. E persino Paolo VI, in un testo molto bello, chiedeva di non comprare per la Chiesa cose già prefabbricate, ma di farsele fare dagli artisti del luogo. Geniale. Allora, ho il sospetto che questa moda Giuditta, sia un modello Giuditta, in un film di Benigni. Allora, ok, così per tutto il resto, io credo, facciamo un esempio, no? Lo stile della nostra vita, se fossimo cristiani, saremmo davvero così? Pensate solo l'uso, la gestione dei soldi. Lo leggeremo fra poco il testo dei Corinti. Il problema della comunione, va bene? Il famoso testo di chi mangia e beve negli elementi dell'Eucaristia non si riferisce alla sessualità, si riferisce a chi mangia troppo e beve troppo di ubriaco e ai poveri. Questo è scandaloso per un cristiano. Che tutti facendo la comunione non riusciamo a fare la comunione nei beni e accettiamo una disparità molto grossa tra chi ha molto e chi non ha niente. Chi fa questo mangia e beve la propria condanna. Ecco, cioè abbiamo proprio bisogno di ripensare seriamente certe cose. Così per esempio mi sorprende sempre il testo di Paolo quando dice non mentitevi più a vicenda. Perché non ci si deve mentire? Perché? Perché un cristiano non deve mentire? Appunto. Ma non per una morale kantiana che va di moda. Ho visto che finalmente anche Floreschi lo dice, l'ho detto molto prima. cioè volere fare grandi documenti sull'etica mondiale è una grande presa in giro, una enorme presa in giro, perché senza un riferimento assoluto noi non faremo mai nessuna mappa etica universale, perché tutti vogliono la pace, anche per chi uccide che vuole la pace sicuramente. Ecco, allora c'è scritto in San Paolo: non mentitevi più a vicenda, perché siete gli uni membra degli altri. Cioè l'Eucaristia ti cambia persino la modalità concreta, per cui se io dico una menzogna sto in fondo ingannando me stesso. Per cui l'Eucaristia diventa il criterio della vita sociale e della vita relazionale. E questo non è più vero. E questo ha bisogno di ritornare. Quando tentano, anzi, questa gente qui, io di quello che dico qui, lo dico a scuola dove tutto è registrato, a Roma, nelle conferenze, cioè a me non interessa. Loro possono pensare ciò che vogliono, le registrazioni io le ho lasciate sempre lì. Però quando un tettamanzi ha dato i soldi per le famiglie, a me queste robe mi danno fastidio, perché di nuovo prevale il criterio della elemosina e non della condivisione, della spartizione. Dividi con me le tue cose, non mi fare l'elemosina. Perché l'elemosina in fondo è un modo con cui ti scarichi dell'altra persona, ma non accetti mai di entrare in comunione. Ho visto una delle ultime, un bellissimo servizio su Torino Bello una mattina per caso. Io quando mi alzo, scendo giù, accendo la televisione, guardo cosa c'è e poi vado. Cada mattina c'era un servizio su Torino Bello bellissimo, che parlava di queste cose. E l'intervistatore gli fa: ma un vescovo può dire queste cose? E lui risponde: ma perché credete che al vescovo gli chiedete quanti pizzi deve mettere sull'altare, quante tovaglie, quante pizze nella conta? Bellissimo. Cioè che stiamo giocando, cioè tutto il problema dell'Eucaristia è quante tovaglie devono essere sull'altare e non invece la condivisione dei beni. La cosa più terrificante è che l'altro pensa di essere religioso se sta pensando a quante tovaglie deve mettere sull'altare. Ma non riesci a capire che proprio l'Eucaristia chiede a te di tenere un atteggiamento diverso verso gli altri. Non so se questo dice.
Che decidi, però che colpa abbiamo se ci sono stati okay. Passati con tutto il bene della.
Infatti uso spesso la parola schema per non accusare, però adesso mi viene da dire, per favore, però allora lasciamo cadere questi schemi. Se no c'è qualcosa che non funziona. La frase famosa: non potete servire due padroni, Dio o Mammona, è reale. Dico sempre quando c'è qualche vescovo che c'è scritto: chi di voi guarda una donna e l'ha desiderata ha commesso adulterio. È vero? Ammazzalo, quanti adulteri hai fatto? Tanti. Allora, a questo punto i vescovi mi dicono: ok, dice vero, ah, ma dico l'ho presa la lettera? E loro fanno: certo che l'ho presa la lettera. Ti rispondono: certo che l'ho presa la lettera. Ok, guardi che dico, due o tre versetti dopo c'è scritto: quando tu fai un banchetto di nozze, invita storti, ciechi, zoppi, gente che non ha di che contraccambiare. Ho chiesto: l'ho presa la lettera? Era evidente che il Signore Dio, lei, quando ripeti i coglioni? No, chiaro. Allora, possibile che due o tre versetti dopo è così, invece due righe prima è vero. Allora mi sono detto: tutte le nostre cerimonie cristiane, dei matrimoni così, sono false. Perché se noi continuiamo a fare i matrimoni, le feste, non invitando storpi, ciechi e zoppi, noi siamo anticristiani. Non facciamo, non prendiamoci in giro. Se devo prendere alla lettera quello che c'è scritto dalla donna, va preso alla lettera quello che c'è scritto del pranzo che lo faccio. Noi invitiamo a pranzo solo chi ha pagato, chi ha fatto il regalo, perché chi non ha fatto il regalo a pranzo non viene. Questo per noi è cristiano. In dono alle stedenze questo non accadeva, per esempio. Cioè, invitava tutti, facevano meno da mangiare, un primo, un secondo, una festa così, ma c'era un sacco di gente che non aveva nulla da dare. Se questo non ritorna a diventare il nostro stile, noi non siamo cristiani. È inutile che ci prendiamo in giro. L'eredità, per esempio, la prima volta il mio grosso contrasto a Firenze è stato, mi ricordo, la prima volta che ho chiesto a chi lasciate l'eredità? A chi? Se la lasciate, l'ho detto, solo ai figli di carne, voi cristiani non siete. Perché se sta al Vangelo di quale non da carne, né da voi di uomo, ma da Dio sono nati. Se tu lasci l'eredità solo ai tuoi figli di carne, tu cristiano ancora non sei. Chiuso, anche ci vuole molto. E invece ha fatto il testamento, non so a chi l'hai. No, non è tanto. Ok, e per far capire che poi queste cose così, bene, che fatica che è questa cosa, è una gran fatica perché chi ha preso, chi ha imparato a suonare il pianoforte in una postura sbagliata, questa e questa, e anche il movimento delle mani, chi l'ha fatto per anni, ti viene anche la tendinite, non riesce neanche a suonare bene il pianoforte. Però chi ha ormai assunto questa postura per anni, riuscire a ricambiare è un vero miracolo, un vero miracolo. E quindi, ecco, lo dico perché a poco con dei piccoli gesti, io non molti, quando Cristo lega il paradiso al bicchiere d'acqua, mica minimalista, perché Cristo ha capito che se rompi su un piccolo punto, riesci poi a cambiare tutto. Ti chiede di fare la cosa sulla piccola, sul bicchiere, ma una volta dato bene e con un cuore vero quel bicchiere, ti si spalanca tutto. Quindi non è che Cristo è minimalista, ti fa fare delle scelte basate su una piccola cosa, ma questa piccola cosa diventa l'apertura di un infinito. Quindi io dico sempre alla mia gente, io non ho grandi idee, però ognuno di voi faccia ciò che vede, però fatelo. Può darsi che sia di pulire quello che sia, ma fai fino in fondo il gesto che in questo momento ti è chiesto, perché vedi che sia possibile. E comincia, piano piano. Bene, questo del pagrà a me pare allora veramente molto forte. Quindi noi riceviamo uno che sta perdendo e donando la vita, perché la vita passi a me. Ma allora questo però dovrebbe diventare lo stile e il contenuto della mia vita, che anch'io deve essere uno che sta passando la propria vita agli altri perché gli altri ne dicono di nuovo quello che cercavo di dire ieri sera. Se io ricevo il Cristo che è così, io non posso bloccare il Cristo dentro di me, se non lo trasformo in uno scapolare. Mentre lui vuol continuare ad essere se stesso nel mio corpo, nella mia vita, nella mia esistenza. Capite? Tutto qui. Per cui mi accorgo per me stesso, no? Non dico sempre mangio bene nel mente dell'Eucaristia, quando io contraddico dentro di me a colui che ho portato dentro di me. È semplice, di per sé è ovviamente semplice, ma le cose semplici sono difficili, molto difficili. Le cose semplici sono difficili, molto difficili, perché è semplice coincide con l'infinito, con l'immenso, con Dio. E il semplice non è il superficiale, è la limpidezza, no? Quando negli haiku o nella pittura giapponese ci vuole tutta una vita per farlo un tratto, che sembra, no? Come se volete il taglio di fontana, cioè, loro dicono i giapponesi, no? Che così, o gli indiani, i cinesi. Ci vuole tutta una vita per fare. La cosa semplice è una cosa infinita. Ecco. Bene, a questo punto allora.
Le posso fare una domanda?
Sì.
Di 10 minuti fa.
Sì, sì.
Allora, quando il corpo finisce, i sensi rimangono, io una prova che posso raccontare. L'anima rimane con noi per un pochino oppure se ne va subito? Perché mi sono inserito in una prova, perché mia madre diceva sempre quando muori ho dormito dietro alla fine. E mi è morta lì. E l'infermiera dopo 10 minuti ha venuto per togliere la fede. Lei era una donna che si spezza con una candela. Quando lo stava per togliere la fede, lei ha fatto così. Aspetta un attimo. I sensi
di questo soppongo. Visto che ci siamo, cioè quando Sant'Ignazio di Antioquia, cioè io credo che ci sia una unitarietà molto profonda tra corpo e anima. Lo schema della separazione non è uno schema che regge, non regge. Cristianamente non regge. È molto platonico, l'hanno potuto usare in quel momento lì, tutto quello che vi pare. Sto proprio facendo fare delle tesi proprio sulla morte in Balthasar e in Oranga. Lo schema della separazione è uno schema platonico, va bene, forse era la categoria con cui uno lavorava. Ma se l'uomo è se stesso nella totalità di sé, questo legame in qualche modo deve rimanere. Io faccio molta fatica a credere che i corpi non sono risolti. Molta fatica. Cioè, a me il cimitero non dice molto, personalmente non mi dice molto, non mi ha mai detto molto, non è che quando è morta mia madre. A parte, cosa vuol dire cimitero? Cosa significa cimitero? Vedi, gli schemi mentali, cioè noi veniamo avanti, viviamo le cose senza neanche capire che cosa stiamo facendo. Cimitero vuol dire dormitorio, dove la gente dorme. E sono contento che è uscito uno studio tre anni fa, dove fino all'ottavo secolo non hanno mai trovato, se avesse trovato per me sarebbe drammatico, non hanno mai trovato un solo testo dove c'è scritto che la sepoltura di qualcuno era la condizione della resurrezione. Beh, se ci fosse stato, sarebbe stato cristianamente, sarebbe stato drammatico. Quindi la sepoltura di per sé è solo un rispetto per il corpo, ma non è la garanzia della resurrezione. E quella cosa lì, come si chiama? Non è un termine molto bello, che mi piace da morire, che piaceva molto anche alla poetessa Margherita Guidacci, che ho ridetto, questo poeta milanese molto bravo, Milo De Angelis, che la dovrebbe riscoprire. Come si chiama quando uno è morto quella cosa lì? Come si chiama? Spoglia mortale, beh, eccezionale, è guscio, è pelle del serpente che è uscito. E mi pare bellissimo che venga chiamata spoglia, perché io sono rimasto segnato dal testo di Matteo. Quando Cristo muore, che succede? Come professoressa?
Cosa succede?
Che succede?
Lui si è agli altri o a lo faccio apposta anche con i professori, perché vedete, questi sono schemi mentali. Va bene, anche su adesso le alza, poi vi farò vedere. Sono schemi mentali. E io non ci posso fare niente. Dicono sempre che Mazzanti, sarei io, inventa la scrittura. Siccome mi ha sempre accusato di inventare la scrittura, da molti anni, e c'era un Analdino, un professore, che veniva a sentirmi sempre con il testo sotto, e dicevo sempre, legga lei, perché pensano che io inventi, sono loro che non hanno mai letto, perché anche il grande specialista legge sempre con il suo schema mentale, anzi, spesso lo specialista è più schiavo del suo schema mentale di quanto lui non creda. Ed è drammatico, veramente drammatico. Dopo lo vedremo. Se leggiamo il momento in cui Cristo muore, c'è un testo che è veramente... Dunque, dal verso mezzogiorno, capitolo 27, 46, verso le 3 del pomeriggio, giriamo, e Gesù, emesso un alto grido, spirò. Versetto 51, se vedo bene. Ed ecco, il velo del Tempio si scorciò in due da cima a fondo. 27 e 51. Ed ecco il velo del tempio si scorciò in due da cima a fondo. La terra si scosse. È Matteo 27, versetto 51. Magari leggete voi allora, per sicurezza, qui mi invento. E le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono, e molti corpi di santi morti risuscitarono. E uscendo dai sepolcri dopo la sua resurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Anche questa è parola di Dio. E per, faccio l'esempio per Sant'Efre, per loro questo era reale. E per loro è molto esplicito che Adamo ed Eva sono i primi che sono usciti dalla tomba. E la famosa Anastasis, dove Cristo prende Adamo ed Eva, per loro è reale, non è solo un'immagine figurativa. E quindi in Sant'Efre c'è, commentando questo testo, che Adamo ed Eva sono già risorti con Cristo. E quindi c'è una unitarietà molto profonda, perché mi pare strano che un santo sia in paradiso con l'anima e il suo corpo è di là, quando io sono un tutto. In fondo sono dilaniato, sono spaccato. E invece mi ha sempre colpito che nella vita di Santa Macrina, scritta da Gregorio di Nissa, il fratello, che era anche il fratello di San Basilio Magno, c'è una cosa che ho trovato anche in una mistica tedesca e in una mistica siciliana, che cioè c'è scritto, io non me l'aspettavo, che quando si muore si passa come 3 giorni, come vagando in una specie di chiaroscuro di un bosco, come se venisse dato alla persona la possibilità di organizzarsi e di decidere. Per questo insistono moltissimo che si deve pregare soprattutto i primi 3 giorni. Poi dopo arriva il momento definitivo. Io non so se è legato ai 3 giorni di Cristo che sta nella tomba, non so niente, però mi ha colpito, e avevo trovato dai primi testi cristiani fin su questa mistica tedesca anche di un secolo fa. Ecco, allora questo però mi fa pensare che noi siamo una cosa molto unita. Ma l'unione, come dice San Paolo, dice Gesù Cristo, non è un'unione fisica, e questo è un grande discorso. Quando il corpo viene seminato, dice Paolo, non è quello che si riproduce, quello muore. Io ricordo, lo racconto sempre perché per me è stata un'esperienza primordiale, sono andato con mio nonno, il papà di mia mamma, a piantare le patate. Ero piccolo, 4-5 anni, e il nonno mi dice andiamo a piantare le patate. Mi ricordo sempre che si taglia la patata, si fa la buca e si mette sotto, e poi dice sospettiamo. Quando è arrivato il tempo delle patate, il nonno mi ha detto andiamo a cavare le patate, e mi ricordo sempre l'impressione fortissima che la patata seminata era diventata spappolata, attorno era pieno di patate. È l'esempio perfetto che fa Gesù Cristo e che fa San Paolo. E Paolo dice, stolto, il corpo che semini, quello è marcito. E quello che nasce è lo stesso, c'è l'identità, ma è l'identità superata, maggiore, è bellissimo. Quindi io credo che rimane un'identità molto profonda, un'unitarietà molto profonda, legata alla potenza della memoria personale e dello Spirito Santo. Poi magari ci ritorniamo. Cioè, il vero collage che tiene unito tutto è una memoria musicale, chiamata musicale, che ritiene unità. D'altra parte, già nel nostro corpo le cellule infantili non ci sono più, eppure ognuno di noi ricorda l'infanzia. Quindi vuol dire che l'identità non è legata alla fisicità fisiologica, ma a qualcosa di molto più profondo. Quindi ho pensato sempre così. Per i primi cristiani, però, ricevere l'Eucaristia voleva dire avere già dentro di sé la certezza della risurrezione dei morti. Perché credo?
Il corpo
anche. Perché Cristo non è risorto, perché se Cristo fosse risorto sarebbe drammatico. Io ho sempre ringraziato Dio che Cristo non è risorto, perché se fosse risorto sarebbe stato davvero drammatico. Fortunatamente non è risorto.
Il corpo.
No, no, non è risolto, non è proprio risolto, non c'è Cristo. Poi c'è il problema. Se fosse risolto sarebbe drammatico. Dire che Cristo è risolto fondamentalmente è eretico. E lo so. Comunque, chi dice che Cristo è risolto fondamentalmente è eretico. Sì, sicuramente.
No, diceva la Pasqua.
Come?
È un'eresia dire Cristo è risorto.
Sì, è un'eresia. Come? San Paolo non dice se Cristo non è risorto. San Paolo aggiunge qualcos'altro di molto importante. Che cosa? Non dice se Cristo non è risorto. Assolutamente non lo dice. Schemi mentali molto pesanti, molto pesanti. Tolto 3-4 volte, non c'è mai scritto che Cristo è risorto, forse 3-4 volte, ma il resto viene detto altro. Mentre ancora parlava, no? 5:35, legge.
5:35. mentre ancora parlava, dalla casa del capo della sinagoga vennero a dirgli: tua figlia è morta, perché gli studi ancora il maestro? Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: non temere, continua solo a dire fede. E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni.
E sono gli stessi tre, ok? Continua, sono gli stessi tre della trasfigurazione.
Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide tra un busto e gente che piangeva e urlava. Entrato, disse loro: perché fate tanto strepito e piangete? La bambina non è morta, ma dorme. Ed essi lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della fanciulla e quelli che erano con lui.
Pietro, Giacomo e Giovanni.
Ed entrò dove era la bambina. Presa la mano della bambina, le disse: Talita cum, che significa fanciulla, io ti dico, alzati. Subito la fanciulla si alzò e si mise a camminare. Aveva 12 anni. Essi furono presi da grande
Okay. Allora è interessante, no? Questi tre hanno visto una resurrezione in diretta, o no? Una presa in diretta. E non si vede in italiano, ma i due termini che usa Talita cum, alzati, si mise in piedi, svegli, no? Ci sono tutti e due i termini della resurrezione di Gesù Cristo, e che è vero. Il Dio è quello che dorme, e che è quello che si sveglia, è l'anastasis, mi metto in piedi. Quindi questi tre hanno visto una resurrezione indiretta. Strano, perché questi tre non capiscono la frase di Gesù Cristo. Vedete come siete stolti e tardi di cuore a vedere Gesù Cristo? Vi siete accorti? Incredibile, no?
Che Gesù comunque poi intendeva
che non era morta. Chi? E va bene che il dormire è evidente che il sonno di morte, anche il Lazzaro è uguale. La morte viene chiamata sonno, e parlava non del sonno fisico, ma del sonno della morte, anche il Lazzaro. Quindi è dormienti, sono il famoso cimitero, quindi sono i morti, che stanno come una specie di stato di attesa, quindi si sta parlando del sonno di morte. Il Vangelo di Giovanni lo esplicita, non parlava del sonno fisico, ma si riferiva al sonno della morte. Quindi questi tre non capiscono la frase di Gesù Cristo. Strano. Buongiorno. Aspetta, no, ripensiamo alla frase. Io continuo a dire che Cristo non è risorto. Perché? Perché? Se Cristo fosse risorto, la nostra fede sarebbe vana. Se Cristo fosse risorto, la nostra fede sarebbe vana. Incredibile. La ragazzina è risorta. Come? Aspetta, è risorta o no? La ragazzina. Come no? È risorta. E Gesù Cristo gli dice, la prende per mano, è bellissimo, e dice datagli da mangiare. Anche l'altro è bellissimo. Ok. Quindi la bambina è risorta. È evidente che Cristo non è risorto.
La bambina è tornata allo stato di vita normale, diciamo.
Quindi è risorta. Se Cristo fosse risorto, la nostra fede sarebbe vana. Rileggiamo la frase di 9:9. Rileggiamo la frase di 9:9.
Risuscitato
dai morti. No, è uguale, risorgere risuscitato non è il problema. Il problema è essi tennero per sé la cosa, chiedendosi però in cuor loro che cosa volesse dire risuscitare dai morti. È interessante che i tre che hanno visto una risurrezione si domandano che cosa significa la frase di Gesù Cristo. Quindi Cristo non allude alla risurrezione. Perché se alludesse alla risurrezione sarebbe banale, Vuol dire che la frase di Gesù Cristo ha qualche cosa di particolare. Cos'ha di particolare questa frase di Gesù Cristo? È incredibile perché è lì, è sotto gli occhi, ma non la vedete, ci si può fare. È veramente impressionante. Proviamo a leggere l'inizio della lettera ai Romani. Provate a leggere, se volete, poi Giovanni, tutto. Provate a leggere l'inizio della lettera ai Romani. dai morti, Cristo sarebbe risorto come uno qualsiasi, ritorna in qualche altro anno nella vita di tutti e poi comunque muore. Cristo non è risorto in questo modo. Quindi il Nuovo Testamento è molto preciso, solo dopo che abbiamo capito che Cristo è risorto dai morti, possiamo dire che Cristo è risorto. Ma normalmente il Nuovo Testamento, come ho fatto apposta a leggere Pietro e Romano, che sono due autori lontanissimi fra di loro, usano sempre dei morti. Ma è decisivo questo pezzetto dei morti, cosa vuol dire? Perché non potevano capire, non potevano capire. Se Cristo avesse alluso con quella frase a qualcosa di simile alla bambina, avrebbe dovuto essere semplice. Vuol dire che Cristo con quella frase sta dicendo molto di più o molto di diverso da quello che i tre hanno visto.
Ma questo poi, quando poi Cristo è riapparso dopo la morte, loro l'hanno interpretato come fosse nel senso che fosse tanto da loro, o l'avevano già capito?
È lì il problema. È lì il problema. Allora, a me sembra che noi è esattamente questo che dobbiamo riuscire a capire. Anche alla fine, anche nel Vangelo di Giovanni, c'è sempre scritto: questa è la terza volta che apparve loro dopo essere risuscitato dai morti. A me pare che il grosso problema è esattamente quello. Allora, per esempio, se Cristo fosse ritornato alla vita di prima, avrebbero dovuto riconoscerlo subito. E invece no. Quanti anni mi ha fatto perdere di tempo, tutto quel periodo degli anni 60-70, delle palle incredibili, libri su libri perfettamente inutili. Se Cristo fosse veramente inutile, perché è uno schema mentale, se Cristo fosse semplicemente risorto, a Maria Maddalena, agli apostoli, ai discepoli di Emmaus, non era difficile riconoscerlo. E sbaglia anche Barsotti, glielo ho detto, lui ha scritto un libro sulle apparizioni, e gli ho detto: come fai a scrivere questa cosa? Sembra quasi che Gesù Cristo fa il clown, che una volta si traveste da giardiniere, una volta da pescatore, una volta da forestiere, nei testi di Barsotti, che riprende anche altri teori e altri esegeti. Mentre, molto interessante, siccome non lo vedono subito, non lo identificano, proiettano su questa sagoma la situazione dove sono. Sono in un giardino, il giardiniere, sono a pescare, un pescatore, sono un forestiere, venuto a Gerusalemme, un forestiere anche Cristo. E nel Vangelo di Giovanni, tutte le volte, c'è un cammino di sguardo, molto interessante. Blackein, Theorein, Idein. In tutti i racconti di Giovanni, c'è un passaggio di occhi. Blackein, un guardare fuori, Theorein, di chi entra tipo nella tomba e guarda bene, quindi è tutto quello che è la nostra teoria, fino arriva a dire: ho capito, Idein. E io ricordo, facevo il liceo, avevo finito la seconda liceo, ero la mia unica stanza libera, era la camera dei miei genitori, perché non c'era, e ricordo che leggo Giovanni 21 e non capivo che cavolo volesse dire, e dicevo: ma che cavolo sta dicendo? Al versetto 21, 9 e 11, andiamo qua, proviamo a leggere da 21, 9, che è molto bello. Da 21.9, cioè Giovanni 21.9, perché adesso ci ritorneremo, magari fa parte anche dell'Eucaristia, che si credono sempre, perché in fondo nell'Eucaristia noi chi è che riceviamo, scusate, un morto? Chi riceviamo? Tutto qui il problema, noi siamo diventati, sì, voi fate finta di dire che siamo devoti, ma non è vero niente. E come gli altri devoti, i cristiani devoti, tutto un trucco, come Natoli, ci giocano su questa cosa per un po', non mi va più. Come se il non credere per loro quasi una prerogativa per sentirsi superiore anche a credere. E fate gli affari tuoi. No, un calzare che ama dice: ok, deciditi però, Natoli, deciditi. Cosa vuoi fare? Decidi quello che vuoi fare. Insomma, non rompere più di tanto, cioè, che per carità, Natoli, so che si pronuncia Natoli, cioè, chiamato a parlare della gioia all'Università Urbaniana, io avevo lo schermo davanti, una faccia più triste, più drammatica, più segnata di Harry Drucker, e questo sta parlando per tre quarti d'ora sulla gioia. E ti è andata per te questa gioia, perché non va. Che è cristiano, di una faccia così triste, mi ricordo, e dice, cavolo, questo sta parlando della gioia, con quella faccia lì, ok? Se la tenga questa gioia. No, altro, poi sembra quasi che però questo logo dia un privilegio. Leggiamo questo qui, perché noi siamo stupidi, abbiamo la ricchezza che deve Gesù Cristo, avete la chiave in tasca, ma non aprite, né permettete agli altri di entrare. Siamo stupidi, perché noi che abbiamo una ricchezza potenziale stratosferica, diventiamo così meschini, così mingherini che vi dà fastidio dopo un po'. E subiamo quindi una specie di complesso di inferiorità quando avremmo, se avremmo una ricchezza stratosferica dentro di noi, ma non la facciamo agire. L'esempio di Gesù è molto bello, deve tracciare, ma né voi c'entrate, né fate entrare gli altri. Andiamo avanti così, per anni. Prova a leggere questo testo, che per me è bellissimo. È il testo per cui ho creduto che Cristo è Dio. Io avevo 17 anni, leggo questo testo, provo a leggere il nome.
Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra, ed è pane. Disse loro Gesù, portate un po' del pesce che avete preso ora. Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si spezzò. Gesù disse loro, venite a mangiare. E nessuno dei discepoli...
Ecco, adesso questa è la frase, poi mi interessa che tutto il resto. Ma questa è la frase che io non capisco, neppure adesso è tradotta così, non so la nuova traduzione. Sentite bene la frase. Nessuno
dei discepoli osava domandargli chi sei, poiché sapevano bene che era il Signore.
Boh, voi mi dovete spiegare questa frase, perché questa frase detta così per me è una frase che non dice nulla. Provate a rileggerla. Dunque, nessuno osava domandargli chi sei, poiché sapevano bene che era il Signore. E cioè, ma che significa? Significa niente. È una traduzione di una infelicità assoluta, non so nella nuova versione. Intanto a me ha sorpreso, e ci ritorneremo, ma tanto è uguale, lo stile di Cristo. Io mi sono detto, facciamo finta che Cristo sia risorto, no? Facciamo finta che sia risorto. E facciamo finta che lui sia Dio, scusate, facciamo finta che lui sia risorto, ha vinto la morte, per sempre e per tutti. Usiamo adesso questo linguaggio, cominciamo ad andare avanti, Cristo non è risorto. Perché se Cristo fosse risorto sarebbe drammatico e sarebbe vana la nostra fede. E adesso andremo a leggere Corinti, che non è vero che c'è scritto così. Perché noi gli schemi mentali, molto pesanti, non c'è scritto così. C'è scritto con molta chiarezza che se Cristo non fosse risorto dai morti, ma non è un pezzo inutile. Ok, non è un pezzo inutile, è un pezzo decisivo. Lo ridice dopo se non è risorto, dopo averlo detto 5-10 volte che è risorto di morte. Allora, mettiamo che Cristo sia risorto per sempre e per tutti, avendo vinto la morte per sempre e per tutti. Il primo gesto che fa Gesù Cristo qual è? Cucina del pesce. Beh, uno va di fuori. Io sono nato di fuori. Mi sono detto, un gesto così lo può fare solo un Dio. Se non fosse Dio, Berlusconi non l'avrebbe fatto. Sarebbe ritornato sul pinnacolo del Tempio, avrebbe detto a tutti, un po' fregato. Sono qua e adesso pure prendo in mitra e faccio fuori tutti quelli che hanno fatto fuori me. Questo che ha raggiunto l'eternità, che ha vinto la morte, il primo gesto che fa, ed è strepitoso, cucina il pesce per i posti. È di una tenerezza infinita che solo Dio sa fare, in maniera così umanamente bella, pulita. È strepitoso e indica uno stile. In fondo Cristo, la cena, per lui il pasto è qualcosa di decisivo, è cosa che volevo farvi capire. Lo rifà dopo, qui, lo rifà con i discepoli di Emmaus, ma riprende il suo stile precedente di mangiare, anche con i peccatori, i pubblicani e le peccatrici. Poi però, sento di doverlo dire adesso, poi però riprende anche la cena pasquale, ma riprende anche la famosa scena dove Mosè sale sul monte e tuttavia cenarono e mangiarono, come se la cena fosse dentro l'alleanza. già sul monte Sinai. Beh, è bellissimo. Quindi Cristo nell'ultima cena, che è sul cenacolo, no? È sul monte però, è sul monte, ma è sul monte anche il paradiso terrestre, dove si trattava di mangiare, che non hanno mangiato, è venuta la maledizione. Cristo ha tolto la maledizione e ha permesso di mangiare. Cristo nell'ultima cena riprende il mangiare dell'Eden, il mangiare del Sinai, il mangiare dell'alleanza, il mangiare suo, il mangiare della cena che sta facendo, il mangiare dopo la risurrezione e il banchetto scatologico quando saremo tutti chiamati al banchetto. Ma allora chi fa l'Eucaristia totalizza questa intera storia. Ecco perché io sento che la devozione eucaristica è stato un tradimento, perché hai ridotto la cosa a una cosa sentimentale, mentre il giorno in cui vai a fare la comunione, alla vera cena di Cristo, tu ti colleghi dall'Eden all'Escaton, tutta la storia la sapete tutti. Dico spesso ai bambini, per farmi capire, che quando ero io piccolo prendevo la lente, no? E catturavi il fuoco, il sole, e lo concentravi in un punto. Cristo è una lente strepitosa che concentra nel punto eucaristico la totalità della storia. Quindi chi va a fare la comunione non va a fare una comunione intimistica tra me, il mio Gesù e lui. Già questo è offendere il Padre ed è offendere lo Spirito Santo. Come se loro due non esistessero. E come se tutta la storia non esistesse. Quindi quando uno va a fare la comunione, entra nella comunione totale a questa immensa storia che Cristo ricapitola nell'ultima cena. È questo che per me è sorprendente, che Cristo in un gesto apparentemente semplice e banale sta facendo il riassunto ricapitolativo di tutta la storia, di tutto il mistero di Dio, concentrandolo dentro l'evento dell'Eucaristia. Per cui quando tu fai la comunione col Padre, fai la comunione con Lui, o fai la comunione col Padre, con lo Spirito Santo, con tutti i saperi, con la prima creazione, gli arrivi anche a fare la comunione con tutto il cosmo, perché il pane, il grano e il vino sono cosmo, e con tutta la cultura dell'uomo ha trattato quelle cose. Altro che è una cosa sentimentale, ecco perché io l'amo, perché l'Eucaristia, che è di un potenziale strepitoso, è diventata una storia intimistica, scrizzernizza, e che è terrificante. Provate voi a vivere in maniera concentrata questo mistero, provate a sentire che dall'Eden al banchetto escatologico, alla storia di Israele, il cosmo, tutto, è tutto concentrato lì dentro, e chiede di esplodere, di vivere, cosa non potrebbe diventare l'Eucaristia, che veniva chiamata liturgia celeste, non perché metteva dei paramenti blu, ma perché era già la liturgia dell'Escaton. Perché in fondo ciò che è previsto per la vita eterna, che Dio sa tutto in tutti, Dio è in tutte le cose, mi ha dato di viverlo adesso nell'Eucaristia. Il contenuto del paradiso, usiamo la frase di San Paolo, Dio sarà tutto in tutte le cose, in tutte le persone, mi è data di viverla adesso nell'Eucaristia. Quindi come fa uno a non avere un cuore dilatato, a non diventare universale? Non pentecolo, curioso, eccetera, ma universale, nello senso della parola. Capite cos'è l'Eucaristia? È questo, che mi porta all'intimità con uno, con tutto il suo vissuto, che però è vissuto con la Trinità, è vissuto con la storia, è vissuto con la concretezza, è vissuto col peccato, col dramma, con tutto. Questo è fare la comunione. Il resto è una balla sentimentale. Apparentemente ti senti religioso e devoto, ma proprio per questo, sei religioso e devoto, tradisci l'elemento cristico. L'elemento cristico che è la sua caratteristica specifica più forte. Tutto qui. Ebbene, allora tu vivi eterno, vivi infinito, vivi l'Escaton, vivi dai morti, perché Cristo non è semplicemente risolto, sarebbe drammatico. E quindi a questo punto tu sai che nel momento eucaristico c'è la ricapitolazione di tutta la storia, di tutto il mistero di Dio e di tutto il mistero dell'uomo. Sai quanto ci vuole per vivere tutto questo? Coincide la visione di San Benedetto, la visione di Einstein, che vedono che è tutto concentrato, quindi anche San Ignazio di Loyola, è tutto concentrato come in un sole, se volete uguale, è il sole eucaristico di San Bernardino, c'è tutto qui. Ecco. Allora, vivere l'Eucaristia vuol dire la totalità, vivere la totalità. Capito dove siamo? Allora a questo punto ti cambia veramente tutto, ti cambia il tuo rapporto con tuo uomo, con la tua donna, con i tuoi figli, con la natura, col mare, col cielo, non faccio le romantico sentimentale, ma vivi il mistero che non rifiuta di porcere del pesce per degli apostoli. Perché questo è il cristianesimo. Il cristianesimo non è una spiritualità evasiva, ma è uno spirito incarnato. Già Sant'Ireneo diceva, un corpo, uno spirito non incorporato non è il cristianesimo. Bellissimo. Perché il vero spirito è uno spirito incarnato che sa trasfigurare la materia, persino un po' di pesce. E gli dice, venite e mangiate. Beh, questa sarebbe la questione. A questo punto allora, quando gli domandano, nessuno gli domandava chi sei, perché se deve avere insomma, è stupido. Quando Giovanni si accorge chi è, cosa grida? Grida, poco prima, è il Signore, non è vero. Grida, il Signore è o chi io sei. Quando sarò elevato da terra, cosa dice Gesù nel Vangelo di Giovanni? Quando sarò elevato da terra, vi rimane solo questo a tutti, ai professori a tutti, vi rimane, quando sarò arrivata da terra, no? Attirerò tutti a me, ok, io vi ringrazio. Ma c'è anche scritto, quando sarò arrivata da terra, allora saprete, non che io esisto come una rotta, allora saprete che io sono e i racconti ultimi 20-21 sono la realizzazione di questa cosa. Quando io sarò arrivato da terra, allora saprete, oggi, o chi io sono, o chi io sei. Il discepolo urla, o chi io sei. E gli apostoli non gli fanno più nessuna domanda, perché sanno benissimo, non era, oggi, o chi io sei. È il nome di Dio, dove ve l'ho detto. Mi dispiace che oggi, proprio nell'ultima versione della sinossi, ha sempre tenuto un testo e l'ha cambiato. Io non l'ho preso, se prendete la traduzione vecchia anche della di San Girolamo, c'è scritto che Cristo era vicino a un fuoco di rovi, a un fuoco di rovi, anstates, prunas. Beh, è troppo segnale, è troppo segnale, no? Cristo risorto si fa vedere vicino a un fuoco di rovi, non viene in mente niente. Il vero rovetto ardente per i primi cristiani, il vero rovetto ardente per i primi cristiani è Cristo risorto, che con il suo corpo, già Dante lo sapeva, il suo corpo risorto è dentro il fuoco della divinità ed è strepitoso. Quindi risorgere dai morti significa il corpo terreno, umano, mondano, temporale entra nel fuoco del divino, dell'eterno. Quello che è stato concesso al corpo di Cristo è concesso ad ognuno di noi, di poter entrare tramite Lui dentro il fuoco di Dio, senza perdere il mio corpo, ma portando il mio corpo esattamente dentro il fuoco dell'amore di Dio. Questa è l'Eucaristia. L'Eucaristia è entrare già a partecipare al rovetto ardente, dove lì dentro nel mistero di Dio c'è già il corpo di Cristo risorto, che permette a me, perché io quando faccio la comunione con Cristo risorto, che è vero che è morto e ha dato la vita, ma l'ha data per potermi dare la pienezza della vita, che è la vita risorta. Quindi, dopo magari, non so, è un corpo che lui ha preso da Maria, che però ha ripreso nella risurrezione. Per cui, mentre mi comunica l'incarnazione, mi comunica anche la risurrezione dei morti. Per cui quando io faccio la comunione, sono già nell'escaton, ho già la certezza della risurrezione, non dell'immortalità, ma che anche il mio corpo entrerà nella gloria di Dio, come è entrato il corpo di risorto. Capite dove siamo? Questa sarebbe la comunione, la messa. Ecco perché a me fa rabbia Bassetti, questo l'ha fatto, gli fa perché non lo dà le suore. Come si faccia a dare la messa veloce, in mezz'ora? Come è fatto a mettere la messa ogni domenica? Per me è uno dei peccati più gravi della Chiesa, l'ho sempre detto, perché avete fatto un grave peccato, aver messo la messa dalla domenica ogni ora. Dovete chiedere veramente perdono, perché avete fatto molto male, molto male. E Bassetti so che poi ha chiesto che almeno a livello nazionale hanno messo che almeno ci sia un'ora e mezza della messa d'alba, perché in fondo facendo la messa ogni ora si tratta di proiezioni cinematografiche in un salone, dove di volta in volta cambia pubblico, terrificante. L'immagine che abbiamo dato è che con Dio ti puoi spiegare tre quarti d'ora, tre quarti d'ora del cambio pubblico, devi essere, ti devi spiegare. Quindi ho sempre pensato, se vado alla messa e mi devo spiegare per altro, il mio Dio non è quello che prego, ma quello per il quale fretta. Il Dio per il quale fretta. Già, sto apparentemente con Dio, ma in realtà ho fretta di uscire. Il mio Dio non è quello che prego, ma è quello per cui ho fretta. Allora, se tutto questo è l'Eucaristia, come faccio io a non dirla con tutto il tempo che Dio Padre di viverlo proprio con gioia, assaporando, vivendo, sentendo, non moltiplicando così, ma vivendo quasi in maniera elegante, direbbe Milo con una bella falcata. La liturgia è una bellissima falcata, elegante è anche la liturgia, e forse io non ce la faccio, se voi ce la fate sarei contento, ma mi piacerebbe trovare dei gesti eleganti dentro la liturgia. Che la liturgia riacquisti l'eleganza del decoro, del gesto, perché la semplicità e la povertà è sempre signorile, non è sciatta. Ora se riuscissimo a trovare, come?
Anche alla fine, dove ci porta dei cambi, perché, cioè, tipo, posso dire,
tranquillo,
cioè, sono dell'organo, cioè, è una tradizione.
Mi va bene, dove è il problema? Mica fa problema.
Però in me ti molto, è un senso di
io spero che tu vada per quello e non vada per sentire l'organo, perché molta gente andava in maniera estetica, direbbe Kierkegaard, perché c'è questa musica, così. Allora io preferisco che non ci sia la musica, ma che ci sia il silenzio di Dio. Io ho rifiutato in un certo tempo la musica, ma non perché ero contro, ma perché mi portavo lì, demandavo il mio sentimento non al mistero che stavo celebrando, ma alla musica che stavo ascoltando. Ora, per un certo periodo, una certa ascesi personale, di arrivare almeno a sentire una volta che il silenzio di Dio è di una musica infinita, almeno l'avevo provato una volta, che il silenzio di Dio è musicale, il famoso suono dell'universo, dell'abisso, no? L'avete mai sentito? Perché questo, quando riesci a sentire il suono dell'universo, nel silenzio più totale, cominci a percepire il suono di Dio. Ed era per caso, di nuovo, stavo male, ho sentito la radio. Avevano fatto una ricerca sulle volpi, avevano messo il microfono inserito nella volpe, l'hanno inseguita, così, tutto, e c'è il momento in cui lei partorisce la volpe. E ha, mentre partorisce, un suono di una melodia infinita, uguale al suono dell'universo e al suono del fondale del mare. Allora uno arriva a percepire che il silenzio, per me è stata una bellissima esperienza di silenzio, non è vuoto spinto, è pienezza. Allora, dopo io arrivo a Bach, io sento che Bach fa tutto per la gloria di Dio e firmava continuamente Soli Deo Gloria. Come l'ultimo scrittore australiano, Murray, scrive sempre Soli Deo Gloria. Allora tu ti accorgi, io sento sempre che Bach non mi distrae, che Bach mi porta a casa, che Bach mi fa stare dentro il mistero. Già Beethoven voleva imporre se stesso, nonostante tutto. E quindi anche la musica ci vuole, ma deve essere una musica, come dire, che mi fa percepire il mistero, non mi porta via dal mistero. In questo senso, così i canti che facciamo sono terrificanti, grazie alle polemiche di questi giorni. Muti ha ragione, però, cioè noi abbiamo dei canti di uno schifo totale, che però mi ha fatto passare per canti belli, mentre effettivamente non è, perché non ha nessuna melodia, non hanno niente. Ecco. Però adesso ritornare solo a canti tradizionali mi dà fastidio, cioè, ecco, si tratterebbe di trovare, voglio dire, di trovare una misura anche in queste cose, io credo. Va bene, ma l'importante di stamattina, chiudiamo, era per farvi intuire che le cose sono terribilmente collegate, va bene? E cioè che...
Dimmi. C'è un'altra cosa che si deve fare.
c'è una scena bellissima, a Sant'Efe, non dice che era un gatto, era un gatto, oggi l'ho trovato tutti in italiano, i testi di Sant'Efe, sono quasi usciti tutti, dalla San Paolo. A un certo punto Sant'Efe mi immagina che Maria, non si sa se fa la comunione, ma si mette in ginocchio davanti all'Eucaristia e dice: Gesù, io non sono geloso, non sono affatto geloso di te. Sii davvero il Dio di tutti, il ricco, del povero, e sii davvero il Signore di tutti. Bellissimo. Cioè, questo, ho sempre pensato che il gesto di Maria, che lo mette nella mangiatoia già nell'Eucaristia, dicono che metteremo non dico la casa del pane, ma così, però ho sempre percepito come Maria che mette il pane sulla tavola, no? Di legno, nella mangiatoia, coincide anche al gesto eucaristico. E la cosa che mi piaceva, adesso chiudiamo, è che il rito dell'accendere la luce della cena pasquale spettava alla donna di casa. E ho sempre sognato, anche nelle mie poesie, che Maria, che ha dato alla luce il figlio, non è così, dà alla luce il figlio eucaristico, che inizia la cena. Poi ci ritroveremo. E quindi probabilmente c'è un rapporto da riscoprire. Che mi
io volevo dire, abbiamo 40 minuti per prepararci alla messa. Credo che nessuno più di me deve chiedere perdono di messe debole senza fede. Però serenamente facciamo finta che Gesù sia davvero risorto, che nella messa sia presente, e che lì ci sia l'inizio e l'estato, che ci sia già la risurrezione finale, l'escatologia realizzata di Giovanni, e divertiamoci come non ci siamo mai divertiti ad una messa alle 12 in punto.
Sì.
Quando ho capito che intende dire dai morti.